E siamo di nuovo in onda con una nuova puntata di Libre Podcast. Con tanta fatica o con tanta gioia, con tanto entusiasmo, siamo sempre qui alle 10:20 di sera a registrare la nostra puntatina. Quindi chi ci ascolterà sia mattina, sia pomeriggio, sia notte, eccoci qua. Io sono Stefano con le sue intro sempre molto esplosive, molto esplicative. E insieme a me questa sera ci sono i due moschettieri Matteo e Antonino. Come va, cari colleghi? Comincio a sentire chi. Matteo, in ordine di apparizione sul mio schermo.
Come diceva un collega, appaiono solo i santi e le madonne.
San Matteo.
Qui diciamo che sono nell'elenco di quelli che parlano per stasera. Vabbè, dai, non volevo essere santificato in questo caso. Buonasera a tutti, dai. Ciao.
Hanno santificato anche il Javelin, un lanciamissili, quindi dai.
Appunto.
Oddio, adesso vabbè, insomma, lasciamo perdere l'argomento perché sennò paura potrebbe diventare difficile. Ciao ragazzi, buonasera o qualunque tipo di saluto sia più ritenuto opportuno dai nostri sempre grandi ascoltatori e follower. Ricordiamo sempre che abbiamo un bel gruppo Telegram di persone, pochi ma buoni, bello attivo. Quello di Libre Podcast, appunto.
t.me/Libre Podcast. Scusate la risatina isterica, ma ci sta in questa puntatina in cui andremo a trattare cose che hanno fatto.
Dell'altro mondo?
No, anche dell'altro mondo, ma nell'altro mondo cripto. Così ho fatto uno spoiler.
Cavoli.
Oh, porca miseria. Oh.
Ha fatto veramente andare tante persone in tanti sensi in altri mondi di pensieri molto negativi rispetto al mondo delle cripto, e in effetti appunto parleremo così tra di noi e con voi cari ascoltatori. Vi ricordo che se volete intervenire mettiamo anche il link sul nostro gruppo Telegram, appariamo e scompariamo, ripeto, qualche giovedì notte, quindi i più volenterosi basta che vengano a vedere appunto sul gruppo se appare il link per collegarsi e per registrare insieme a noi. E dicevamo appunto le criptovalute che in questo momento sono tornate in auge, ma per un motivo molto brutto, diciamo, perché tanti ci hanno rimesso un bel po' di soldini, giusto Matteo e giusto Antonino?
Sì, nel senso c'è stato un po' di movimento, mettiamo così, nel sottobosco, che ha mosso in realtà tutto il resto, così tanto da far crollare dei valori importanti come risultato. E si vede anche per chi come me, per esempio, ne ha giusto per monitorare qual è l'ambiente qualche decina di euro, ha visto qualche volta moltiplicarsi i soldini, e in questo caso qua si è visto ridurre a qualche manciata di soldi per la Goleador come risultato. E te che ne pensi, Antonino, di questi movimenti molto, molto divertenti a questo punto? Prendiamola a sorridere al momento.
Io personalmente tratterei ad oggi questo tipo di tecnologie in generale, tecnologie barra valute, come appunto in qualche modo una sorta di, passatemi il termine, ovviamente opinione del tutto personale e volutamente estrema in questo momento, come una sorta di gioco, e di conseguenza come tale lo colgo, nel senso che come nerd, geek eccetera mi affascinano, perché c'è dietro qualcosa di estremamente sensato, questo, la decentralizzazione, la blockchain, tutto quello che in qualche modo ne riguarda. Poi è vita di tutti i giorni, perlomeno apparentemente. Io spero appunto che ci si limiti a cose, a situazioni come quelle che hai provato tu, Matteo, insomma, aver giocato nel vero senso della parola, così tanto per vedere come funziona, qualche decina di euro, comunque cifre proporzionali a quelle che sono le proprie capacità economiche, e nulla più. Al momento, ad oggi, non riesco a vedere qualcosa di particolarmente differente. Penso che poi ci divertiremo nel corso della serata, così un pochino esplorare le varie parti. Io volutamente recito un po' il mio ruolo, così, avvocato del diavolo, al contrario magari sostenitore della maggioranza, insomma, vediamo, dell'ordine costituito. E tu, Stefano, cosa dici di bello?
Appunto, se posso intervenire, ricordo che comunque la prima bolla speculativa è stata quella sui bulbi di tulipani, quindi vediamo un po' l'umanità su cosa si è andata a impelagare per fare soldi, no? Perché poi quella è l'idea che ci sta sotto, no? Che come qualsiasi cosa che ha un grande riscontro, anche le criptovalute sono state viste come qualcosa per far soldi subito, immediatamente, farne tanti. Effettivamente qualcuno li ha fatti, qualcuno anche che ho ascoltato ultimamente sulla rete dice che effettivamente sono una specie di schema Ponzi, anche quello, che un po' alla fine ci ha guadagnato chi era in cima a questa piramide di vari esperimenti in questo senso. Effettivamente, da quel poco che ho capito, ascoltando l'omonimo del nostro Matteo, ossia Matteo Flora, c'è stato tutto questo tracollo, perché effettivamente una stablecoin, cioè una moneta, una criptomoneta che teoria doveva essere stabile, cioè collegata a una moneta reale, quindi il dollaro, in realtà poi, essendo che è una moneta creata digitalmente, quindi sotto c'era un algoritmo, quindi, infatti proprio, se ho capito bene, Terra Luna, la moneta che un po' è stata utilizzata per fare il tracollo un po' di tutto il sistema e far guadagnare un mucchio di soldi a non si sa bene chi ancora, era basata, o è ancora, adesso tu, anche qua ne discuteremo, è basata su un algoritmo, no? Quindi è una cosiddetta criptomoneta, una stablecoin algoritmica, e da quello che ho capito anche proprio perché è, meno male, basata su un codice, se ho capito bene, ripeto, adesso sicuramente mi correggete, ma open source, già stanno pensando di rimediare creandone un'altra, perché sembra proprio che qui sia stata attaccata questa moneta, questo algoritmo, e ha trovato il sistema per utilizzare questo sistema Luna Terra, se ho capito bene, per poi andare effettivamente a attaccare il vero obiettivo, che era il Bitcoin, quindi anche lì far perdere valore per poi guadagnarci in modalità, appunto, che viene utilizzata nella finanza, con lo shorting, nello shortare, cioè fare compravendita abbastanza veloce di queste monete, e quindi poi guadagnarci un mucchio di soldi a discapito di gente invece che ha bruciato tutto, perché ha scommesso anche là su queste monete che, diciamo, effettivamente utilizzate in questa maniera non fanno prevedere un gran futuro. Sicuramente, come diceva anche Antonino, sotto c'è una tecnologia, c'è appunto un discorso di programmazione e comunità open source che può dare anche una continuità a tutto questo sistema, e molto probabilmente, anzi sicuramente lo darà, perché, ripeto, la tecnologia in se stessa, secondo me, è valida. È tutto questo giocare che tende a fare l'uomo, appunto l'umanità, perché, ripeto, siamo partiti ancora con la borsa olandese, in cui la gente si è rovinata per i bulbi di tulipano, che poi a un certo punto non valevano più nulla, e quindi gente che si è trovata sul lastrico, no? E adesso stiamo facendo un po' questi esperimenti anche con le criptovalute, ma non sicuramente con la blockchain, che secondo me rimane qualcosa di valido e viene anche ripetuto da tante altre persone là fuori. Lascio a voi la parola e vediamo, appunto, chi fa l'avvocato del diavolo e chi fa invece l'avvocato difensore.
Ma io in questo momento qua, su quello che è stata la discussione, su quello che sono i risultati di un movimento del genere, mi sento di dire semplicemente che c'è stata troppa fiducia, mettiamola così, in quello che è il sistema che hanno messo su, mettiamola in questa maniera, per cui sicuramente ci sarà stato un man in the middle, un qualche mezzo, qualcuno che, su cui ci si appoggia, che avrà le spalle non coperte in tutta questa situazione, e in questi scambi c'è sempre qualcuno che ha dei problemi, mettiamo così, su quelli che possono essere gli utilizzi, gli acquisti e le vendite che se ne possono fare. Cioè, c'è sempre stato nei mercati un qualcosa che viene scambiato, che in realtà va a rovinare tutto il resto. Mettiamo una volta quello che erano gli scambi con veri e propri oggetti, poi il discorso che sicuramente qualche moneta su cui ci appoggiamo in realtà va a perdere. Immaginiamo anche il discorso, per esempio, quando c'è stato il dollaro molto debole, l'acquisto del petrolio, per cui ci conveniva il petrolio in dollari anziché in euro. E in questa maniera qua, con le cripto, si è dimostrato che c'è sempre qualcuno per scambiare un bene di altro, c'è qualcuno che costa poco e che in realtà questo poco poi va a incidere su chi costa troppo. Per cui diciamo che ha una storicità, una ricorrenza, che prima o poi qualcuno fiuterà il fatto. Quello che ha dimostrato anche che c'è tanta speculazione su queste monete cripto, e quindi ha riportato un pochettino coi piedi per terra su quelli che sono i soldi che spostano, anche perché da un certo punto di vista, mettiamola così, tutti quei soldi al mondo che muovono le cripto non esistono nella realtà, in questo momento sono solo cifre, quindi in realtà stiamo parlando un pochettino delle banconote del Monopoli, anche per il vero, per la loro sensazione che danno sulla vita reale come situazione, perché in questo momento qua il fatto che le cripto siano, siano crollate in maniera consistente, chi l'ha sentito in questo momento qua sono solo chi sta lavorando in quel settore lì e sta provando a fare degli investimenti o sperimentando cosa vuol dire utilizzare questo tipo di sistema. E in questo momento diciamo che chi sta sperimentando, il fatto che si siano abbassati è un motivo per provare a ritornare su questo treno in corsa, quindi ritornare a fare un po' di sperimentazione giocandoci con molto poco, tenendo conto che non si alzerà di nuovo con questa scheggia impazzita con cui è già successo un altro paio di anni fa o qualche anno fa come situazione. Qui c'è un pochettino da tenerne conto sotto questo. Mi spiace chi ci ha bruciato soprattutto, come un pochettino la bolla della borsa un secolo fa, con tutti quelli che si sono buttati dai palazzi, per citare un altro evento tragico legato a movimenti speculativi, però in questo momento stanno movimentando cose che diciamo che aria fritta speculativa come risultato. Quindi diciamo che c'è un pochettino da vedere, un pochettino i valori che uno vuole portare, che vuole tramutare in, mettiamo così, in quello che accende la lampadina a casa, che paga le bollette e tutto il resto come situazione. Se si riesce a fare questo e renderlo stabile senza rischiare il giorno dopo, 30 secondi dopo, diciamo che è un pochettino da vedere.
Ma io direi che, Matteo, tu hai citato secondo me due parole magiche durante il tuo intervento, perché in generale le valute di qualunque natura essa siano, fondamentalmente da quando sono, che siano valute fiat o che siano criptovalute, si basano su un meccanismo di fiducia. Intanto sgrossiamo un attimo alcune parole, perché ci dovrebbe essere una sorta di leitmotiv che tutti dovremmo in qualche modo seguire se parliamo di investimenti. Con questo abbiamo già altre volte con Stefano, forse sia fuori onda, sia in una precedente puntata proprio di Libre Podcast, in cui avevamo cominciato ad accennare a questi temi, sulla differenza anche di che cosa intendiamo per termine investimento. Io personalmente, e credo che possa essere una sorta di definizione condivisa, ritengo investimento una tipologia di mantenimento del e accrescimento, se possibile, del valore dei propri asset, dei propri beni, cercando di farlo in un'ottica di bilanciamento tra rischio e rendimento. Quando, come dicevo prima, senza voler offendere chi eventualmente ci abbia, come dire, giocato, nel senso abbia perso veramente del valore economico per sé importante, mi spiace dirlo, ma se per caso questo è avvenuto a qualcuno, ha sbagliato. Ma ha sbagliato perché? Perché, dicevo appunto, uno dei principi base dell'investimento è capire cosa si sta facendo. Io devo dire la verità, lo dico chiaro e tondo. Stiamo parlando di argomento, io mi permetto di esprimere, come dire, un'opinione sull'argomento di cui so poco, di cui ho capito solo alcuni elementi. Poi magari dopo li ripercorriamo in breve e per confrontarci anche tra noi e vedere che cosa, insomma, se penso cose, diciamo, più o meno corrette. Però rimane davvero questo discorso, cioè, quindi un conto è investire, un conto è andare a giocare alla roulette. Quando la criptovaluta viene utilizzata forse non per il motivo per cui è nata, mi riferisco soprattutto ovviamente alla criptovaluta più nota, quella storica, a quella creata da questo fantomatico, in senso anche positivo, Satoshi Nakamoto, pseudonimo di non sappiamo bene chi, ma poca importanza ha, comunque parliamo di qualcheduno che sfiora il genio da questo punto di vista, secondo me, l'aveva concepita come una valuta, ma nel senso di moneta di scambio alternativa e decentralizzata, con tutta una serie di motivazioni anche, non anche, proprio estremamente nobili da un certo punto di vista. Il concetto di decentralizzazione, il concetto di andare fuori da alcuni schemi, anche cose che possono piacere probabilmente a molti di noi, anche a chi è più attento ad alcune, ad alcuni aspetti della vita, di ordini predefiniti o sovranazionali o altri tipi di entità. Mi viene in mente il nostro amico Federico, cofondatore di Libre Podcast, insieme al nostro Stefano, e di conseguenza lo cito con piacere, Federico Marcelli. Federico, se capita che ci ascolti, un caro saluto da tutti noi senz'altro. E quindi comunque distinguerei moltissimo, quindi, da questi aspetti in qualche modo positivi ed estremamente interessanti, poi anche da un punto di vista di logica, di algoritmi, di questioni algoritmica, di lo stesso discorso che dicevamo prima di blockchain o di distributed ledger, no? Registro distribuito, poi insomma ci sono anche dietro tutte queste parolone che poi magari possono anche essere a volte riassunte in concetti un pochino più comprensibili. E però, ripeto, nel momento in cui si va a pensare di fare i soldi facili, virgolette, ecco, purtroppo c'è questo concetto, da un lato la fiducia, effettivamente poi, come dicevi tu Matteo, le monete sono sostanzialmente, e non voglio citare Ethereum, ma Ethere, sono qualcosa di intangibile, perché le monete fiat appunto sono svincolate da qualunque asset materiale, non sono più le monete di argento o di oro o di un'altra cosa che valga qualcosa intrinsecamente per un motivo. C'è comunque sempre dietro la fiducia, che è uno degli elementi base della comunità umana, è una delle cose che ci distingue da tutti gli altri animali, questa nostra capacità, di questo ne abbiamo parlato anche di nuovo con Stefano anche in altre occasioni, sono quasi questioni che sembrano sfiorare il filosofico o lo storico, però di fatto sono la radice di quello che siamo come esseri umani, di quello che è la società. Quindi c'è dietro qualcosa di estremamente, come dire, oggettivo, tranquillo. E poi però, se qualcuno ci scommette dentro soldi, sentivo proprio un podcast, se non sbaglio quello di Lixi, di Luca Lixi, in cui partecipano alcuni dei suoi della scuderia, e lo dicevano tranquillamente, erano opinioni non mie, di qualcuno che quindi, diciamo, lavora nella finanza in generale, ragazzi che hanno proprio anche messo, anche loro si sono divertiti a provare con decine o centinaia di euro, insomma, ripeto, ognuno l'avrà fatto con i suoi, ma proprio a livello di gioco, di esperimento, e come idea suggerivano a chi volesse parlare di una logica di investimento, prendendolo come un asset speculativo vuol dire giocare, cioè io decido che un tot ogni tanto me lo metto perché vado a giocare a casino, ecco, siamo più o meno allo stesso livello. Allora qualcuno ha detto, ma in un portafoglio, cioè nella composizione della propria percentuale di investimenti, però della diversità degli asset, c'è chi magari investe un po' di obbligazioni, un po' di azioni e vari, insomma, i concetti sempre, come dire, evergreen della diversificazione, e ci puoi anche mettere qualcosa di speculativo, cioè chi partecipa a un fondo hedge magari, di quelli appunto estremamente speculativi che investono in realtà in startup molto instabili o che sono del tutto dubbie da un punto di vista di un rendimento economico reale, ecco, in questo caso lo vedo in questi termini, e loro suggerivano 1-5%, uno forse si spingeva sino a dire 10, ma mi sembra effettivamente un po' troppo, del proprio budget che è messo, che ne so, se uno, parliamoci, facciamo degli esempi molto concreti, se qualcuno è quello che sta mettendo via perché fa un piano di accumulo 100 euro, 500 euro, 1000 euro mensili, e beh, insomma, la cifra che mi ha detto adesso sono veramente spiccioli, ecco, quindi fanno parte di quella cosa che nasce per quello. Chi ci sta giocando, ci ha giocato un sacco di soldi, non ha capito queste cose, magari poi una fortuna, ma è esattamente come giocare alla lotteria o comprare un biglietto alla lotteria piuttosto che giocare a tombola o bingo, che dir si voglia, la vedo un po' in questi termini. Ecco, poi su tutto questo possiamo chiacchierare su tutto quello che è l'algoritmo, la logica che ha al di sotto di questo, eccetera eccetera. Stefano, che dici? Sono rimasto da solo?
No, non sei rimasto da solo, siamo tutti rimasti, cioè siamo tutti, io e Matteo ti abbiamo ascoltato attentamente. Ma guarda, che dire, non si può, dal mio punto di vista, essere in disaccordo con te. D'altro canto, comunque, cancellare l'idea che le criptovalute andranno a sparire, io non sono convinto, nel senso che, come dici tu...
Non lo penso neppure io, assolutamente.
A me sembra che appunto sia stato preso l'argomento criptovaluta uguale solo pura speculazione, e ho sentito un tizio che anche là, sicuramente un esperto, un professore, non ho capito, di economia o... a cui io appunto non posso dire nulla perché non sono nessuno, però diceva che anche là tornava sul cliché che queste criptovalute vengono utilizzate principalmente solo dai malviventi eccetera per fare i loro loschi affari, cioè come se il riciclo di denaro sporco così non so non sia mai esistito quando si utilizzava di più la moneta cartacea, no? Cioè non so, mani pulite, adesso non mi ricordo se aveva a che fare con anche il riciclo, ma tante cose insomma sono state fatte anche quando non esistevano tutte queste tecnologie, quindi andare a dire che le criptovalute vengono utilizzate principalmente dai malviventi mi sembra anche là cadere sempre sui soliti stereotipi, no? Meno male comunque, come hai accennato tu giustamente, sono partite da un concetto anche molto interessante come quello, se ho capito bene, mentre le monete fiat cosiddette appunto sono principalmente inflattive, ad esempio il Bitcoin invece non lo è, perché i Bitcoin sono pensati per essere finiti, quindi già adesso noi stiamo vivendo in questo periodo dove stiamo così anche subendo gli effetti dell'inflazione, teoricamente adesso anche praticamente mi sembra che sia stata utilizzata una moneta in Venezuela, una moneta virtuale, anche viene utilizzata anche adesso proprio per poter anche là vivere da molte persone, proprio perché sennò vanno come al tempo della Repubblica di Weimar, se qualcuno ha studiato un po' di storia appunto prima della Seconda Guerra Mondiale, che andavano con le carriole di banconote a comprare il pane, oppure ho visto anche una foto di una signora che utilizzava queste banconote per accendere la stufa perché praticamente non valevano una cippa, mentre adesso se ricordo bene c'è questa moneta che viene utilizzata, che non so se si chiama Dash, vedevo appunto che veniva utilizzata proprio anche per aiutare molte di queste persone che si trovavano in serie difficoltà, e quindi non penso che sia utilizzata solo dai malviventi, come tutte le cose di questo mondo possono essere utilizzate bene o male, diciamo che ha avuto questa nomea principalmente perché inizialmente, chissà come mai, come tutte le cose di questo mondo, o vengono pensate prima per essere utilizzate, che ne so, dai militari in tanti sensi, perché anche internet che stiamo utilizzando noi dobbiamo ricordarci che appunto bene o male all'inizio era pensata proprio per la comunicazione militare, per una possibile guerra che non nominiamo in vano di questi periodi, appunto anche sì, anche diciamo il sottobosco della malvivenza o comunque delle cose poco lecite, ecco, sono le prime a piondarsi su cose che possono portare sicuramente a degli introiti ulteriori rispetto ai già loschi traffici che hanno, però ripeto, anche che con i soldi di moneta appunto sonante si è dovuto fare arrivare a delle leggi per cui anche là ci sia l'antiriciclaggio, quindi non diciamo che le criptovalute servono o vengono utilizzate principalmente da questi personaggi, perché più che altro è come tutte le cose inizialmente che non vengono normate, bisogna aspettare che ci sia adesso il cosiddetto, scusatemi la parola, ma ci deve scappare il cosiddetto morto ogni volta, e allora poi cominciamo a pensare che bisogna fare una normativa, che bisogna interessarsi anche a questo tipo di situazione, no? Mentre prima andava ben tutto, no? È lo stesso come sta succedendo facendo con internet, con la privacy, con tutte queste cose, no? Fin prima chi se ne importava, i soldi a manetta li hanno fatti o questi o quelli, poi quando si accorgono che all'improvviso che possono portare danni anche da un certo punto di vista molto ampi, ecco che allora forse normando un po' le cose, perché questa cosa che è successa penso che nella diciamo cosiddetta vita reale sia effettivamente accaduta anche in passato, no? Finché anche là si sono accorti che hanno dovuto fare certe leggi già nel 29, con la crisi del 29, se non ricordo male, anche là si erano accorti che certi giochini che avevano fatto certi monopolisti o certe banche, ecco, avevano portato al tale risultato. E qua penso che siamo di fronte a una nuova situazione di quel genere, cioè sempre quella ma fatta con la tecnologia invece che con le banconote o con altre materie preziose, perché alla fin fine è là secondo me il discorso, vedere dove c'è effettivamente la tecnologia che può aiutare l'uomo e come poi viene utilizzata. Ripeto, se ho capito bene, già stanno pensando di far ripartire anche questo sistema Terra-Luna, risistemando l'algoritmo, riprogrammandolo, anche proprio perché si può fare un fork, penso sempre grazie alla possibilità che sia un software open source principalmente, questo, se ho capito bene, o comunque insomma che c'è una possibilità di risistemare le cose, no? Quindi penso che quello sia anche la cosa positiva di tutto questo disgrazia, anche diciamo, perché purtroppo anche là, come dicevamo, poi se tu vai a giocare con qualcosa che non sai, come il fuoco, poi ti bruci. Tante persone si sono buttate a pesce non capendo bene cosa stavano facendo, abbiamo visto solo che si fanno un più di soldi, poi ci gioca sempre l'emotività umana, e dopo quando hanno visto che il mercato stava crollando, tutti poi a vendere e via di andare, come appunto è successo nel 1929, tanto per restare là, insomma le cose si ripetono, guarda te che strano. E dopo questa mia bella filippica lascio a Matteo la parola, non so, perché ormai siamo nei tempi canonici della chiusura della puntata, vediamo se Matteo vuol dire qualcos'altro e se mai anche Antonino, poi chiudiamo.
Ma direi che la maggior parte delle cose ci siamo dette, al più rinforzo quello che ha anche ribadito Antonino, cioè uno dice: se vuoi assaggiare questa torta di questo cripto, è un pochettino come anche la mia esperienza, mi dice: vuoi vedere come funziona, è come dire il gioco alla giostra. La giostra non la paghi qualche migliaio di euro, la paghi una cifra che ti vale il tempo e la voglia che ci vuoi mettere da investire come situazione. Che questo discorso vale tanto quanto per le criptovalute, quanto anche provare a vedere gli asset finanziari come situazione. E per cui se tu dici che hai poco tempo per poter vedere quanto valgono nel tempo e quante volte vuoi essere notificato di queste cose qua, investi molto molto poco, molto poco, come per pagare poco più di un caffè o una pizza, mettiamo una così. Poi se esce qualcosa e te ne sei accorto di quello che hai fatto, dei movimenti che hai fatto, hai preso coscienza, vuol dire che hai imparato o ti sei reso conto di quello che è l'ambiente, soprattutto ti sei documentato di quello che stai facendo, e questo vale per qualunque cosa. Quindi il fatto che c'erano quelli che dicevano non si è visto questo movimento che è stato di Terra Luna, in realtà molto era la luce del sole, perché bastava controllare diversi portafogli, perché a differenza dei conti corrente che non se ne vede l'ombra, i movimenti delle criptovalute sono tutte alla luce del sole, perché sono tutti documentati sulla blockchain, per cui chi ha voglia di vedere, documentarsi, può prevedere abbastanza dei risultati in base ad alcuni movimenti. Però nessuno ha tutta questa capacità e voglia di andare a spulciare tutto lo scibile di quello che viene movimentato in queste monete, per cui diciamo che uno raccoglie quello che può con quello che si informa, per cui è sempre questa proporzione qua come concetto. Per cui per esempio il mio caso è: ogni tanto apro durante la settimana come si muove, sposto qualche centesimo qua e là, giusto per vedere quali sono le monete che si muovono con un range di qualche settimana, e ottengo dei risultati. Ci ragiono un pochettino se davvero li ho ottenuti. È statistica alla fine, cioè non è niente di più il mio metodo come situazione. E questo lo dicono un po' tutti quelli che ci provano un pochettino a mettere naso in modalità, mettiamo così, persona da domenica mattina, ok? Quindi non per quanto posso essere informato io, che mi reputo uno discretamente informato, comunque non mi reputo abbastanza informato per poter muovere effettivamente quello che potrebbero essere grossi capitali come situazione, per cui non, e non mi sento neanche di consigliare di muovere dei capitali su questa cosa qua, perché è semplicemente più che le monete, per mio conto, sono i valori, come diceva anche Antonino, che portano questo genere di tecnologie, perché stiamo parlando più di una tecnologia che di una moneta vera e propria. La moneta che non la, che sta dietro con una tecnologia che non è legata a un mondo bancario, che è decentralizzato, che muove smart contract, che muove non so bene cos'altro, che uno si va a documentare, che si informa perfino sul fatto energetico, ecco, a quel punto lì uno è più cosciente e muove con più criterio. È come dire, passo di punto in bianco all'acqua del rubinetto. Occhio, se l'acqua del tuo rubinetto esce comunque marrone, direi che quella roba lì non la bevi, stai ancora un pochettino con la bottiglia d'acqua, o ti documenti del perché la tua acqua del rubinetto esce marrone. Diciamo, questa qua è il genere di metafora da fare un pochettino occhio, cioè non buttarsi a pesce e controllare un pochettino quello che uno sta utilizzando come situazione.
Direi che, come diceva giustamente Stefano, siamo arrivati alla fine. Io ho rubato già molto tempo prima, ripeto, qua mi sembrano paragoni che si potrebbero sprecare anche in termini finanziari. È un po' come la differenza che c'è tra il training e tra il trading, scusate, training ovviamente è un'altra cosa, tra il trading e l'investimento in senso stretto, tra, che ne so, uno può chiamarmi l'investimento in forex, il mercato di scambio delle valute, delle valute, delle monete, o quello di investire in titoli derivati. Io onestamente, personalmente, non ci penserei neanche mezzo secondo. No, io dovessi investire, avessi degli investimenti, in questo momento non sono così ben messo da fare, diciamo, quello che sarebbe il normale investimento, cercare di mantenere il proprio valore, dei propri asset, la propria moneta, del proprio stipendio, piuttosto che dei soldi che spero ognuno di noi si porti a casa mensilmente, settimanalmente o in altro modo, perché si brucia, questo è vero altrettanto, si brucia, virgolette, anche valore, soprattutto quando c'è un'inflazione che sale sempre di più, come quella che stiamo cominciando a rivivere, chi è un pochino più anziano come diciamo Stefano ed io, per quanto magari non vissuto proprio direttamente, perché magari non eravamo ancora nel mondo del lavoro in senso stretto, ma che comunque abbiamo vissuto, io ricordo i mutui con tassi di interesse a due cifre, 12, 13, 14%, vuol dire che in quell'epoca era normale avere, cos'erano gli anni 80, era normalissimo avere valori di questo genere in funzione di un'economia tutta diversa da quella attuale, passata un'epoca completamente, e oggi, insomma, non dico che siamo da quelle parti, però abbiamo anche dietro l'ombra della stagflazione. Comunque, insomma, ragazzi, se volete provare, provate, divertitevi, usatelo come esperimento, o come se, ah, che bello questo computer, che CPU ha, questa è quella nuova, la scheda video TAN dei tagli, ecco, se potete permetterlo, fate questo, però consideratelo in questi termini, non come un investimento, anche perché ci sarebbe tanto da spendere. Bitcoin sarebbe bellissimo che fosse utilizzato veramente come una valuta di scambio decentralizzata, insomma c'è dietro tanto anche di bello, nel, secondo me, di affascinante, di interessante, anche proprio anche moralmente, forse con un valore sociale. Vi suggerisco, visto che stiamo parlando di questi argomenti, molto molto brevemente, andatevi a cercare di Ray Dalio. C'è il video, ha scritto un altro libro poi, Principi in generale, su un discorso di economia e finanza. Questa volta c'è quello sul cambiamento dell'ordine mondiale, lo dico apposta in questi termini che sembrano un po', diciamo, di quelli che ricordano appunto il nostro amico Federico, un po' complottisti. In realtà non è assolutamente così, sono semplicemente un'analisi dei cicli economici che hanno caratterizzato e che caratterizzano la storia dell'uomo da quando, diciamo, sostanzialmente una sorta di essere capitalista, a me se non concesso di volerlo considerare tale. Sto giocando, chi mi ascolta da tre volte sa come la penso in questi sensi. Saluti a tutti, ciao, non mi fermo più. Stefano, a te per la chiusura, ciao ragazzi.
E allora un saluto anche da parte mia, penso anche un saluto da parte di Matteo.
Sì, un saluto a tutti e così andiamo in chiusura.
E quindi tutti insieme lanciamo la sigla!